lasciamo un po' di silenzio, metto l'avviso, sorpresa dal lago di Bracciano, due punti, Fred che sarei io,
bomba che sarebbe il tuo secondo,
intervista, sì, intervista, la vera bomba, due punti, Gabriella Ferri, ma Maiorino, anche perché la Ferri è morta.
Vabbè, però.
Beh, era forte Gabriella
Ferri.
Sì. Tornelloni ci piacevano. Ok, adesso in teoria dovrei passare un po' di musica per aspettare che qualcuno se ne accorga che abbiamo cominciato la trasmissione.
Facciamo musica.
No, lasciamo musica d'ambiente un minutino e poi dopo ti intervisto. Cioè vuol dire continuiamo la nostra chiacchiera semplicemente e qualcuno ci ascolta e io poi dopo la riuso per promozione, una mezz'ora di intervista a Gabriella Maiorino.
Mica mi hai avvertito ovviamente.
No, è una cosa che ho pensato adesso vedendoti. Gabriella,
dimmi,
parlaci di te.
Addirittura?
Sì.
Così ampia la domanda.
Com'è che mi conosci? La cosa più importante della tua vita.
Infatti dico, ammazza, ma siamo sicuri che stiamo parlando di me, non di te.
Certo. Narcisista sono io.
Mi siamo conosciuti io e te.
Ci siamo conosciuti a uno spettacolo tuo che si chiamava Io vi odio, in cui mi invitò il Giacomini, che saluto. Giacomini, ciao.
Ma stiamo già andando?
Sì, stiamo andando. Siamo.
Non c'era la musica.
Fammi controllare che i volumi siano giusti, vediamo un po' a livello di volumi come siamo messi. Direi che i volumi ci sono, possiamo alzare un pochettino, ecco qua. Va bene. Ok, e penso che fosse questo tuo spettacolo al Melkweg, che ricordo bene, in cui c'era, la cosa che ricordo dello spettacolo, a un certo punto c'era Valentina che si arrampicava e arrivava con una specie di liana contro il pubblico, che essendo pubblico, facendo boccacce e dicendo vi odio e facendoci vedere la patonza, e ricordo che il pubblico era
sconcertato,
piacevolmente inutile, e alla fine dello spettacolo ci facemmo una chiacchiera, ci presentò credo Giacomini, ci facemmo una chiacchiera, sì
quello era uno spettacolo contro tutto il mondo della produzione dello spettacolo dal vivo,
sì.
Che però secondo me il pubblico non ha capito,
no, perché il pubblico olandese, per gli amici della radio, è fatto in un certo modo, soprattutto ad Amsterdam, perché in Olanda in generale no, è un po' come il nostro, si scandalizza, reagisce, ti manda a quel paese. Ad Amsterdam puoi fare qualsiasi cosa sul palco.
Ma non è proprio vero.
Sì, no, puoi fare qualsiasi cosa, basta che gli lasci poi il tempo di bersi il loro caffè e fare i commentini alla fine. L'unica cosa non tollerata è la chiusura del caffè. Se gli chiudi il caffè, la buvette, allora si incazzano davvero. Per il resto penso che puoi fare qualsiasi cosa.
No, io sono riuscita a scandalizzare anche il pubblico olandese di Amsterdam.
Certo.
Con pochissimi elementi.
Tipo, non mi ricordo.
Tipo un po' di nudo in una situazione dove il nudo
non era previsto.
Non era previsto e se n'è andato metà pubblico dopo 5 minuti.
Ma qua questa me la sono persa.
Era un pezzettino di uno spettacolo e di Divine Treason, tu l'hai visto?
No? Sì, Divine Treason.
Che era quello sulle divinità, così.
Sì.
E c'era una parte dove loro erano nudi e si lanciavano delle cose.
Ah, ma me lo ricordo,
era una specie
era
di gioco, facevano una specie di pallavolo con un pesce.
Sì.
E poi chi non riusciva a prendere il pesce veniva torturato. E la tortura consisteva in mettergli tipo un pattino, una cosa in bocca, una benda sugli occhi e doveva continuare a giocare così. E in questa cosa si spogliavano sempre di più. E il pubblico di Amsterdam, che io non me lo sarei mai aspettato, però era una situazione tipo un evento molto formale. E loro mi hanno chiesto di portare un estratto. E io ho portato quello.
Certo, ovviamente, ho portato un momento clou. Momento mutanda.
Dopodiché venne da me la produttrice della casa di produzione per la quale lavoravo e mi disse: senti Gabriella, lo sai che adesso il nudo in questi ultimi anni ha un po' di problemi per essere venduto, quindi perché non fai un po' di spettacoli senza il nudo? E da lì si è cominciato a incrinare il nostro rapporto.
Immagino. Ma bisogna dire per gli amici che non ti conoscono che Gabriella è un artista, performer, coreografo, come cazzo ti definisco, non lo so, comunque brava. E sicuramente, se una cosa che posso dire, è una persona che difficilmente fa compromessi con quello che fa, il che nel bene e nel male è uno dei suoi punti di forza. Infatti sei famigerata per essere pericolosissima.
E... che detto da Federico Bonelli
dovrebbe essere un onore, insomma. Sì. È anche un onere, immagino. Insomma, noi ci siamo conosciuti così ad Amsterdam, poi abbiamo fatto un lavoretto assieme che a me è piaciuto tanto. Infatti la prima occasione plausibile per provare a farmi chiamare da Gabriella a fare qualche cosa è appunto questa che stiamo mettendo su per la fine di questo mese
di
qui
luglio.
A Trevignano. Sì. Ce ne parli un po', ci racconti com'è nata l'idea, visto che è la tua.
Allora, diciamo, io mi sono spostata da Amsterdam a Trevignano qualche anno fa. Ho preso una saletta dove ho costruito un bellissimo pavimento di danza molto, molto elastico, però la saletta è piccola, e tutti gli anni organizziamo con una ragazza che lavora con me un workshop per danzatori professionisti. Quest'anno, vista tutta la situazione delirante, lockdown, panico, stasi, impossibilità di fare qualsiasi cosa, a un certo punto, dopo 2 mesi in cui io sono rimasta abbastanza inebetita, e sono riuscita solo a leggere e a parlare, ma non sono riuscita a far nulla con il corpo e con l'arte in generale, mi è ritornato un po' lo stimolo di fare qualcosa e ho pensato di farlo in collaborazione, cioè di cambiare comunque, di provare a cambiare un po' le carte in tavola, no? Essendo per me un cambiamento così radicale, poi non lo so, perché guardarsi in giro sembra tutto uguale.
Beh,
però insomma, ok, prendiamola come occasione per rimescolare tutto. E alla fine con te, con Federico, volevo già da tempo rincontrarci su qualcosa, sul terreno artistico, e mi sono ricordata della tua esperienza di trasformatorio che fai da anni, perché poi io l'ho vista un po' a nascere per quanto da lontano, e ho pensato facciamo un lavoro insieme. Poi dopo è subentrato un altro artista, un artista visivo, Gigi Piana di Biella. Cioè uniamo un po' le forze, le menti, e cerchiamo di fare qualcosa di diverso, in parte anche perché nella pratica, nella sala, in quella sala là non si può lavorare mettendo dentro tutti i danzatori, quindi bisogna lavorare fuori, ma il fuori è diventato un ambiente estremamente ostico, già in parte lo era prima.
Sì, adesso è super regolamentato, anche con delle regolamentazioni fatte ad caput.
In particolare in questo paesino a Trevignano si è rivelato essere un paese molto, non lo so, normizzato, cioè più di altri posti. Per cui la cosa interessante è che le persone non sanno più cosa sia lecito fare e cosa non sia lecito fare in uno spazio pubblico. Quindi da lì un po' l'interesse di dire va bene, vediamo noi che cosa vogliamo fare in uno spazio pubblico, perché comunque la sensazione è che ce lo stiano completamente sottraendo.
E da qui l'idea di fare un workshop che si chiama... come si chiama il workshop?
Si chiama Intimo e Pubblico, la danza politica.
La danza politica, sì. Mi ha colpito molto come idea tua di buttarla in politica, perché secondo me è molto il momento per buttarla in politica, nel senso che è diventato veramente una questione di sopravvivenza. Invece noi durante il lockdown dovevamo fare trasformatorio, questa è più o meno la storia, dovevamo fare trasformatorio a maggio in Sicilia di nuovo, la seconda ondata, tutto stavamo organizzando abbastanza bene, tutto bloccato, ci siamo trovati proprio tutti dentro casa, mo che famo, un po' così. Nel frattempo ero pure riuscito a chiudere, sbattendo la porta in faccia al mio datore di lavoro, un rapporto del cazzo di lavoro, quindi ero pure bello, ho detto del cazzo, ma su Radio Antidoto si può dire del cazzo, ancora non abbiamo censura. E vabbè, e quindi niente, ci è venuta l'idea di ritirare fuori la radio, che era uno dei mezzi con cui io sognavo sempre di fare performance pubblica, trasformando tipo il paesello in un evento, e uno dei modi per, con cui pensavo di sonorizzare era appunto, e l'abbiamo sperimentato varie volte, la radio in FM, un misto di streaming e FM. Tra l'altro l'ispirazione me l'ha data un lavoro di un mio amico che si chiama August, un amico americano che aveva fatto tanti anni fa un software per cui chiunque poteva trasmettere in radio in streaming, e poi la radio in streaming andava su una radio FM, per cui lui aveva fatto praticamente un modo, lo chiamava user radio, cioè l'utente della radio diventava la radio, e non solo, ma potevi anche mixare insieme, quindi tutte le persone che arrivavano su quella pagina in contemporanea potevano muovere il mixer senza nessun filtro e litigare per la oppure tirar fuori la trasmissione. È incredibile che quasi sempre, io non ho mai visto due persone distruggere il flow, quasi sempre le persone tenevano il flow su. È stata una cosa molto bella, abbiamo fatto ad Amsterdam come esperimento tanti anni fa. Quindi insomma, l'unica cosa che si poteva fare era la radio, abbiamo inventato questa radio così, e adesso ci sono un sacco di persone che trasmettono, tutti possono trasmettere, basta chiederlo, li mettiamo in condizione di trasmettere, si pigliano la loro ora e si fanno quello che vogliono, insomma. Questa è un po' la storia della radio. E una mezza idea di usare questo qui come punto di partenza per questo riappropriarsi dello spazio politico, anche perché la radio non si vede, finché non si sente, non si vede. Quindi in un posto pubblico, come qui su questa spiaggetta, possiamo fare radio, non se ne accorge nessuno finché non se ne accorge. E non è troppo tardi. Questa è un po' la storia. Però come immaginare da questo un movimento, conto su di te, perché questa è soltanto un'idea iniziale, sono curioso di vedere come che forme
sì,
può
diciamo
prendere.
Che per me la questione è politica, vabbè, in generale, poi sul corpo in particolare, no? Perché poi il corpo è come se fosse stato il grande assente fino adesso, quindi per esempio la questione della voce, dello streaming, così mi sembra un'idea molto bella, proprio per questa sensazione di sotterraneo che però esce, mentre il corpo sembra veramente impossibilitato, perché poi è il corpo che è il veicolo del virus oggi, ieri, di qualche altra tipologia di problematiche, eccetera, no? Sono state vietate per un periodo tutte le manifestazioni, gli assembramenti, eccetera, eccetera. Quindi io non ho risposto, cioè per me questo workshop è più un lanciare una sorta di ricerca con parecchie domande su che cosa siamo noi come corpi, che possibilità abbiamo, quanto abbiamo introiettato in pochissimo tempo una serie di ulteriori tabù, che insomma già non ce ne facevamo mancare parecchi, e ulteriori tabù e ulteriori inibizioni, questo senso di presenza, assenza, cioè non... Però ripeto, non ho risposte, io sono rimasta abbastanza paralizzata, e in questa paralisi mi rendevo conto che c'era una questione politica molto forte, che non è che riguardasse solamente me, che va dalla questione economica alla questione appunto di che cos'è un'area pubblica, di che cos'è una voce e cos'è anche riunirsi, cioè fare collettivo.
Tra l'altro ti devo dare una cosa che ho letto oggi, molto interessante, di un attivista, ahimè, americana, che però nonostante ci sia questo imprinting LGBT, eccetera, dice una cosa molto bella anche in polemica con Hannah Arendt, che non è da tutti fare polemica oggi con Hannah Arendt. E lei lo dice: essendo io malata e quindi essendo io impossibilitata a occupare lo spazio pubblico per dire la mia, secondo dei parametri alla Arendt, io non esisto, non ho spazio politico, non posso esprimere in nulla il mio bisogno di esistere. E lo dice in maniera molto bella, devo dire. Molto questo articolo, te lo passo perché può essere di ispirazione. Un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo proprio del mezzo radiofonico è che in realtà sia vicinissimo, cioè permette questa formula di comunque occupare un'ora di tempo e decidere dall'altra parte di ascoltare per un'ora, è una cosa a cui non siamo assolutamente più abituati ed è molto potente. E in più, siccome si fa molto spesso in cuffia, hai una certa vicinanza fisica, cioè ascolti qualcuno a una distanza che è molto minore di quella anche intima. Abbiamo fatto degli esperimenti interessanti. E poi un'altra cosa che è stata bella è stata vedere come tanta gente che poi magari ha come idea di radio, no? Mettere musica e presentare i pezzi, poi invece si sia lanciata in delle sperimentazioni molto interessanti e come al solito ti rendi conto che i linguaggi dell'arte contemporanea una volta portati fuori dalla galleria, dalla situazione stretta in cui la vogliono far vivere, in realtà sono linguaggi che pigliano tutti con estrema facilità. Basta non dirgli che è arte e tutti si divertono come dei pazzi. Quindi ecco questi elementi. E senti, e ci parli anche del tertium non datur, l'assente di Biella.
Sì, no, volevo giusto dire prima un'altra cosa, certo. Che probabilmente riguarda pure lui, però l'altra cosa per me molto interessante è il fatto che ci siamo tutti costretti, più o meno, diciamo, a quest'idea della funzionalità del corpo, della presenza, quindi esci per fare una cosa che fino a un certo punto, poi in Italia, tu stavi in Olanda, in Italia è stata molto stretta questa cosa, per cui se tu uscivi solo per fare la spesa, ma a un certo punto è anche diventato puoi fare la spesa solo se compri almeno 6 prodotti e, cioè, capito, arrivavano i carabinieri, ti controllavano la borsa, se avevi 5 prodotti ti facevano il mega multone, che è un periodo tra l'altro in cui nessuno c'ha uno stipendio, insomma.
Lo si
sente. E quindi questa cosa qua secondo me non è scomparsa, non è affatto scomparsa, nel senso che tu adesso potresti uscire senza motivo, senza fare niente, ma la mia sensazione è che questa cosa qua, come tutte le cose che si fanno in periodo emergenziale, rimangono quantomeno attaccate alla coscienza individuale.
Assolutamente, poi c'è una grossa campagna di stampa, se prendi un certo tipo di giornali, ma un po' tutti secondo me hanno questo terrorismo rispetto a coloro che fanno la movida o coloro che spargono il morbo, che guarda caso in genere sono comunisti,
certo,
di merda oppure giovani.
E quindi per me è particolarmente interessante riesplorare quell'area che poi è l'area dell'arte in senso assoluto, di inutilità totale. Cioè non hai uno scopo immediato.
Io sono stato molto vicino questi giorni tramite delle ragazze che conosco a Napoli diciamo la mobilitazione di categoria per l'arte, che ovviamente uno si avvicina, però anche cercando di metterli proprio, ragazzi, attenti che fate lo scioperino dei 150 per salvare uno stipendio che non ha nessuno nel nostro settore, quando il problema non passa dalla sindacalizzazione, secondo me passa proprio dall'identità culturale, cioè l'Italia oramai non ha più un'identità culturale viva, soltanto circuiti più o meno underground o morti, e quindi secondo me è un po' pericoloso sindacalizzarsi come una categoria, bisognerebbe cercare pubblico e fare la rivoluzione.
Sì.
Cioè diventare pericolosi, ecco, questo è il mio discorso. Se sei un artista hai il dovere di diventare pericoloso attraverso la tua arte, le tue idee, le idee che puoi raccogliere dallo zeitgeist. Insomma, vabbè,
comunque il terzo elemento è questo. Scusa. Artista visivo, Gigi Piana, che appunto adesso vive a Torino, però insomma è di Biella, che io ho incontrato tantissimi anni fa quando vivevo in Olanda e loro organizzavano vari festival con questa compagnia di teatro, Stalker Teatro, che fa teatro anche sociale, eccetera. E lui ha collaborato con questa compagnia per tanti anni, quindi io ho collaborato con loro e poi anche con Gigi abbiamo fatto dei progetti, diciamo io e lui, di collaborazione. E lui secondo me è un'altra testa molto, molto interessante. Anche lui, ho visto che durante il lockdown si è interrogato profondamente su quello che stava succedendo, e quando, come dicevi tu, invece la reazione è stata molto veramente ombelicale, però in una maniera tantia, diciamo, no? Cioè, siamo tutti anche giustamente ombelicali, però forse c'è proprio una possibilità di essere eleganti in questo o meno. E anche con questa cosa che dicevi tu del sindacalizzare, cioè l'Italia è veramente ancora divisa, è sempre più parcellizzata in categorie, sottocategorie, e a me non mi funziona questa cosa. E quindi mi interessava il fatto che vedevo che lui si ponesse questioni molto più allargate e ha fatto anche un paio di opere così estemporanee molto interessanti sul tema. Ed è anche una persona appunto molto politica da questo punto di vista, quindi mi interessa un po' mettere insieme il discorso che fai tu dell'ascolto della radio, ma anche il tuo passato, la filosofia, il lavoro che hai fatto col teatro, il ragionamento così, con questo approccio sia visivo che politico, diciamo, che forse è anche un po' una cosa che ci accomuna.
Sì, e poi vabbè, abbiamo pure questa intenzione adesso con i ragazzi della radio di fare più che un festival, vogliamo fare un festiflow, cioè inventarci un modo di far fluire una grossa festa a Messina. E quindi adesso in gran segreto, sto dicendo in gran segreto, stiamo preparando un'occupazione a giro dei terrazzi di Messina, onde fare appunto la radio come polo di questa festa, di questo festival, e dare la voce un po' occupando le FM, lo spazio FM di Messina, e vedere che succede. Ovviamente abbiamo già pronte una quantità enorme di cose segretissime e stiamo cercando volontari che in gran segreto ci lasciano usare per poche ore il loro terrazzo, prima che ci riescano a triangolare, non ci spostiamo da un'altra parte, facciamo la radio pirata. Il server per fortuna è nostro, per cui possiamo fare quello che ci pare, ma non credo che ce lo sta in Olanda, è un segreto, non ci troveranno mai. Comunque vabbè, questa è un po' l'idea. Mentre invece ho sperimentato l'altra sera un pochettino per fare una trasmissione di un'oretta dal letto al buio. Devo dire che non sono sicuro, secondo me è un po' troppo difficile, cioè parlare da soli un'ora a letto così ti senti un po' un cretino, nonostante tutto. Forse bisognerebbe
almeno essere in due.
Sì, secondo me l'idea della stanza scura, buia è buona, però serve qualcuno che faccia suoni, o che canti, o che faccia suoni, insomma qualcuno con cui dialogare. Questo è un ragno che ti tolgo. Ecco qua. Vabbè, questa è l'idea, più o meno.
Quindi rilanciamo niente. Questo workshop.
Rilanciamo il workshop, avete il tempo fino al 5 di luglio per informarvi su Facebook, trovare il nome Gabriella Maiorino, trovare il workshop, il politico e l'animaccia loro, no?
Come si chiama? Una cosa del genere.
Comunque troverete una scheggia sul sito radioantidoto.org, troverete una scheggia fatta apposta per potervi poi risentire questa interessantissima intervista.
Trevignano Romano è un posto bellissimo che però dobbiamo in qualche maniera cambiare radicalmente anche attraverso questo workshop.
Ma non è un caso che siamo esattamente alla parte opposta del lago rispetto a Trevignano Romano, lo possiamo vedere qui in distanza, e sta tra un cratere, praticamente sulla destra di Trevignano c'è un piccolo cratere nel cratere, tipo Luna, e poi sulla sinistra c'è un monte, che non mi ricordo come si chiama, ma è famigerato per la storia del suo eremita, Pietro l'eremita, che stava su un coppa al monte. E non mi ricordo bene come si chiama, è pieno di cinghiali,
Monte Romano
forse, pieno di cinghiali sia a livello spiaggia che a livello monte, e beh, insomma, sicuramente vale la pena. Poi lavorare una settimana con Gabriella è sempre un privilegio raro, quindi datevi da fa, cercatela. A questo punto, non avendo musica da passare, io stacco la radio e porto Gabriella a prendere un aperitivo.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.